sicher in Jesu Armen, sicher an seiner Brust, ruhend in seiner Liebe, da find ich himmelslos. Mit holder Hirtenstimme ruft mir mein Heiland zu.
Invitiamo a venire il fratello Frank. Al Signore Dio sia il ringraziamento con tutto il nostro cuore per il grande privilegio di poterci radunare insieme per ascoltare la Sua parola e sperimentare la nostra preparazione per il giorno glorioso del Suo ritorno. Oggi abbiamo visite da vicino e da lontano. A tutti quelli che sono qui per la prima volta vorrei dare loro il benvenuto in modo particolare. Abbiamo due coppie dalla Polonia. Forse vi alzate in piedi dove abbiamo i nostri amici. Il Signore Dio vi benedica in mezzo a noi. Possa benedirci tutti ed essere con tutti noi. Grazie di essere venuti. Chi altro è qui oggi per la prima volta? Abbiamo qualcuno? Qui c'è un caro fratello da Amburgo. Dio ti benedica. Un momento. Dietro di lui si è alzato un fratello. Sì. E dove abbiamo il fratello Gashue da Ingolstadt? Per favore alzati in piedi, caro fratello. Dal primo momento siamo di una sola anima e di un solo cuore. Guardate semplicemente intorno. Tutti amano il Signore e la sua preziosa e santa parola. Dio vi benedica. Possa Egli benedirci tutti. Amen. Lì c'è un fratello, lì un fratello, lì una sorella, là un fratello, là una sorella. Dio vi benedica, lì un fratello. Dio ti benedica. Possa Egli benedirci tutti dalle ricchezze della sua grazia. Dopo vorremmo dare il benvenuto ai nostri amici dalla Romania. Per favore alzatevi in piedi. Tutti quelli che sono dalla Romania, per favore alzatevi in piedi. Guardate un po'. Guardate un po'. I nostri amici dalla Romania. Dio vi benedica in modo particolare in mezzo a noi. Dopo abbiamo amici dalla Repubblica Ceca, dalla Slovacchia, come già detto, dalla Polonia, dall'Italia, dall'Austria, Francia, Svizzera, Belgio, Olanda, da ogni parte. Dunque abbiamo una visita speciale, il fratello Saidov dall'Uzbekistan, noi già lo conosciamo. Dopo abbiamo il fratello Graf in mezzo a noi, il fratello Didier, il fratello Gilbert. Dopo chi altri abbiamo? Tutti i nostri amici che predicano pure la parola, anche da vicino e da lontano. Dobbiamo darvi anche i saluti quasi da mezzo mondo. Il fratello Wallström da Copenaghen, il fratello John da Bucarest, il fratello Niaghi da Nairobi, il fratello Ngonga dal Congo. Dopo abbiamo il fratello Daniel da Città del Capo, il fratello Mutika da Johannesburg, il fratello Hilton da Città del Capo, saluti da Kigali, saluti da Botswana, sì, saluti da ogni parte, dalla Moldavia salutano. E anche noi salutiamo tutti da questo luogo e auguriamo tutte le benedizioni di Dio con tutto il nostro cuore. Quale privilegio che possiamo vivere in questo tempo in cui la parola di Dio, come mai prima, è stata messa sul candelabro, dove le verità bibliche ci riportano indietro, dove Dio ha realmente mandato uno dei Suoi servitori per riportarci indietro al Vangelo originale, indietro agli insegnamenti originali, semplicemente riportati indietro. Io non ho dimenticato dal Sud America, per essere precisi, dal Cile. Io ho ricevuto almeno 6 telefonate. Tutti sono uniti con noi, tutti ci augurano le benedizioni di Dio. Un fratello ha detto, fratello Frank, niente potrà separarmi da te. E tutti voi sapete cosa accade in Cile. Anche lì il mio nome è stato trascinato nella stampa e così via. Tuttavia, tutti quelli che sono da Dio ascoltano la parola di Dio, la ricevono, l'accettano. La parola è venuta a me da Romani 8, verso 39. Nulla può separarci dall'amore di Dio manifestato in Cristo Gesù, il nostro Signore. E così rimane per sempre. Mi è stato chiesto se abbiamo tempo per i nostri fratelli per portare una parola. Questo sarà molto difficile oggi. Se c'è una parola, allora per favore, solo una parola di saluto. Solo una parola di saluto, non una predicazione, solo una parola di saluto. Invitiamo il fratello Graf, non la parola, ma una parola di saluto. Invitiamo il fratello Seidov, una parola di saluto, non una predicazione. Invitiamo il fratello Leonard da Bruxelles, una parola di saluto, non un sermone. Il sermone viene dopo. Chi altri abbiamo? Il fratello Daniel, non un sermone, solo una parola di saluto. Tutti noi sappiamo, cari fratelli e sorelle, che tutto il mondo è ora collegato, osservando e vedendo, e vorrebbero ricevere l'insegnamento e la parola di Dio. Noi apprezziamo che i fratelli siano venuti e io spero che loro abbiano compreso ogni cosa nella giusta maniera. Con chi dovremmo incominciare? Chi altri vuole venire? Venite tutti. E dopo nessuno si dilungherà, ma sarà breve. Fratello Graf, noi apprezziamo che tu sia qui. Per favore, venite ora tutti, tutti. Ed ognuno dica una parola di saluto. Grazie. Il Signore sia ringraziato. Oggi tratteremo brevemente gli avvenimenti attuali, giusto per toccarli. Tutti noi abbiamo udito al riguardo, era su tutti i giornali. Ci sono rimasti 13 anni per salvare la Terra. Tutti noi sappiamo in merito al clima, in merito a tutti i cambiamenti, tutti noi sappiamo quello che è scritto in Isaia 30. La luna brillerà come il sole e il sole sarà 7 volte più splendente e dopo naturalmente 7 volte più caldo. Ogni cosa arriva, ogni cosa arriva. E noi siamo realmente nel tempo della fine e questo molto vicino prima del ritorno del Signore. Gli schernitori hanno pure un boom, questo l'abbiamo sentito pure. A Carnevale hanno fatto un costume bianco con Gesù e la corona di spine e con questo andavano in giro a Carnevale, Gesù con la corona di spine. In un'altra città hanno mostrato Maria, gli omosessuali hanno fatto una parata con il titolo Maria aveva bisogno di un uomo per partorire un figlio. Si deve riflettere su questo. Quale tipo di scherno viene fatto nel nostro tempo? E le persone non sono soddisfatte di schernire in generale, ma scherniscono il nostro Signore e Redentore. Dove abbiamo il messaggio da Gerusalemme di un uomo che dice di aver trovato la tomba del nostro Signore, la bara con le ossa. Cosa diremo al riguardo? Anche questo non è altro che schernire. Il nostro Signore è risorto. Noi abbiamo visitato la tomba molte volte, come è scritto nel Vangelo di Giovanni. Così è stato ed è così fino a questo giorno. Fratelli e sorelle, il pensiero principale sta nel fatto che noi riconosciamo il tempo nel quale siamo arrivati. Il messaggio che Dio ha da darci, la preparazione, la chiamata fuori, è in accordo con Dio e la sua parola. Naturalmente noi non giudichiamo, tuttavia ci ferisce il fatto che la parola di Dio è stata così interpretata. Naturalmente non c'è più una scrittura che non sia stata interpretata. noi potremmo elencare l'intero numero d'esse dove realmente le persone interpretano la parola di Dio alla propria maniera e dopo facendo delle interpretazioni le loro dottrine, nient'altro che fraintendere in tutta la storia della Chiesa, sia i concili o quello che è stato deciso là. Tutti noi torniamo indietro a quello che è stato insegnato all'inizio, quello che è stato fatto all'inizio. Come è stato il primo sermone, così deve essere l'ultimo. Come è stato il primo battesimo, così deve essere l'ultimo. Ogni cosa deve essere portata in accordo con la parola e con la volontà di Dio. Naturalmente noi non giudichiamo le persone senza riguardo a quale chiesa o denominazione. Noi non giudichiamo. Il nostro compito è di portare la parola alla Chiesa di Gesù Cristo al fine di essere preparata per il giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Forse vorrei sottolineare qui, mercoledì sera, in questo luogo, abbiamo pregato per il fratello Pinelt ed egli ha scritto una email e ci saluta con il Salmo 118, dal verso 15, quando canteremo la vittoria di Dio nella tenda dei giusti. E questo è il giorno che il Signore ha fatto. Noi crediamo che Dio conferma la sua parola, crediamo che Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. E tutti noi sappiamo che ci sono malattie che conducono alla morte e ci sono malattie che vengono affinché abbia luogo la guarigione. E così il nome del Signore sia glorificato. Il nostro Signore disse così in quel tempo: questa malattia non è a morte, ma per glorificare Dio. E se il tempo è giunto, allora il Signore porta i suoi a casa. Se il tempo non è giunto, allora Egli dà la guarigione tramite la sua grazia. Noi diciamo sempre: sia fatta la volontà di Dio. Il nostro compito è, secondo Giuda, dal verso 3, di combattere per la fede che è stata una volta per sempre tramandata ai santi. Così è scritto. E tramite questo deve e rimarrà. Giuda, dal verso 3. Carissimi, avendo un gran desiderio di scrivervi della nostra comune salvezza, mi sono trovato costretto a farlo per esortarvi a combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. Questa è la nostra sorte e rimarrà la nostra sorte fino alla fine. Giusto nel verso seguente dice: perché si sono infiltrati fra di voi certi uomini per i quali già da tempo è scritta questa condanna. Empi che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico padrone e Signore Gesù Cristo. E questo deve essere detto una volta qui. Abbiamo in questo tempo un problema a livello internazionale con l'interpretazione in merito a Matteo 25. E poiché i fratelli in tutto il mondo ci ascoltano ora, e come è diventato risaputo, lasciatemi dire questo. In Matteo 24 abbiamo la scrittura che ci sarà un servitore e tutti gli altri servitori distribuiranno lo stesso cibo. Questo è il nostro compito con tutti i fratelli che servono la parola in tutto il mondo. Ed io credo che voi siete pure a conoscenza con tutto il vostro cuore che Dio ha usato il fratello Branham quale vaso speciale, uno strumento per portare l'ultimo messaggio che noi possiamo portare. Tuttavia anche là, le persone cambiano l'originale enunciazione. Essi semplicemente l'hanno cambiato e dicono, come Giovanni il Battista è stato mandato per precedere la prima venuta di Cristo e dopo viene, così tu sei mandato con un messaggio per precedere la seconda venuta. Questo tu non si trova in una delle 41 affermazioni dove il fratello Branham parla del suo ministero e della sua chiamata. Egli ne parla al riguardo, dove ripete l'enunciazione. Nell'originale dice, come Giovanni il Battista è stato mandato per precedere la prima venuta di Cristo, così tu sei mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Questa è l'enunciazione dell'11 giugno 1933, intorno alle 14 del pomeriggio. Ecco come è avvenuto. Ma le persone lo cambiano, come abbiamo sentito al riguardo. Non importa quale tipo di affermazione del nostro Signore possa essere. Per esempio, in Matteo 16, lì il Signore dice, tu sei Pietro, e lo dice, su questa roccia. Egli non ha detto sopra di te. Egli non l'ha detto affatto, niente affatto. Egli ha detto su questa roccia. E ognuno sa che la roccia è Gesù Cristo, il nostro Signore. E si potrebbero menzionare numerose scritture che vengono cambiate e le persone sono fuorviate. Noi abbiamo il compito di dire, non è così, non con noi, ma noi ritorniamo indietro alla parola di Dio e crediamo ciò che dice la scrittura. Ora ciò che segue i nostri fratelli dovrebbero prenderlo a cuore. Chi fa una cosa speciale con il grido di mezzanotte ora dovrebbe prenderlo a cuore realmente, di sapere dove si parla della mezzanotte. Lì essi dovrebbero leggere Esodo 11 e 12 per sapere cosa accadrà in quel tempo. In Esodo capitolo 11 noi leggiamo Esodo capitolo 11 verso 4. Mosè disse, così dice il Signore, verso mezzanotte io passerò in mezzo all'Egitto. In mezzo all'Egitto. Si può leggere cosa accadde là. Da un lato era il giudizio sull'Egitto e dall'altro fu l'uscita del popolo di Dio. E dopo andiamo in Esodo capitolo 12, qui per la prima volta Israele è chiamato Chiesa, prima è chiamato popolo, qui esso è la Chiesa che viene radunata ed ora viene Ora, questo punto è veramente importante. Nel verso 5 dice, in riferimento all'agnello che doveva essere ucciso. Esodo 12, verso 5. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio dell'anno. Potrete prendere un agnello o un capretto. Lo serverete fino al 14° giorno di questo mese. E tutta la comunità di Israele riunita lo sacrificherà al tramonto. L'agnello di ogni famiglia deve essere ucciso, il sangue deve essere applicato agli stipiti, tutti dovevano avere i calzari allacciati, dovevano cingersi, tutti dovevano avere parte nell'esodo. E qui vediamo, forse per tutti quelli nelle altre lingue, dove probabilmente non è così preciso, la maggior parte delle traduzioni dice la sera, al tramonto, ma nell'originale dice, come qui nella traduzione tedesca Menge, dice in mezzo alle due sere. Il popolo di Israele fino a questo giorno differenzia la sera in due parti. La sera inizia con il tramonto e termina con l'oscurità. Una è il tramonto e l'altra è la notte, le tenebre. Ed è esattamente in questo spazio di tempo, in questo periodo di tempo, l'agnello doveva essere ucciso e il sangue doveva essere applicato sugli stipiti delle porte. E esattamente 75 volte il fratello Branham si è riferito a Zaccaria, dove la parola è scritta: sul far della sera vi sarà luce. 75 volte egli si è riferito a ciò, dicendo: il tempo è qui, noi viviamo in quel periodo di tempo, il tempo della sera per la Chiesa. E dopo egli enfatizzò che la redenzione ha avuto luogo solo tramite il sangue dell'agnello e che ora dobbiamo avere i nostri lombi cinti e ascoltare la chiamata e il grido e dopo, al diretto ritorno del Signore, essere pronti. In Esodo 12, verso 29, dice di nuovo: a mezzanotte avverrà. Si deve sapere che la Sacra Scrittura è stata scritta con una armonia divina. Sul far della sera vi sarà luce, a mezzanotte il grido. Ecco, lo sposo viene, lo sposo è qui. E in Matteo 25 non parla di un servitore, non di 7 pastori, non di un 8° messaggero, ma solo in merito a quelli che escono per incontrare lo sposo. E dopo v'è il grido: ecco lo sposo, viene, uscite gli incontro. E così, come è stato con Israele, ebbe luogo l'esodo, accadde. Non era il messaggio, era l'adempimento, era l'uscita. Matteo 25 è l'adempimento, poiché così è scritto nel verso 10: quelle che erano pronte entrarono alla cena delle nozze e la porta fu chiusa. È proprio necessario che noi rispettiamo la parola di Dio, che leggiamo in modo preciso, senza venire fuori con nuove dottrine e causare divisioni, ma che realmente rimaniamo nella parola di Dio lasciando ogni cosa a Dio. Egli sa quando deve essere fatto e come deve essere fatto. Questo l'abbiamo realmente compreso in questo luogo, che tutta la Scrittura non permette alcuna interpretazione privata. È impossibile. Questo non può essere. Solo quello che dice la Scrittura. Dopo abbiamo, vorrei dire, la buona notizia per tutti i credenti. Essi rimangono nella parola di Dio. Non devono essere sballottati da ogni vento di dottrina. Loro rimangono fermi, sono fondati nella parola di Dio. Camminano in fede lungo la via e in ubbidienza al Signore. Quello che è in modo particolare sul mio cuore è che il Signore ci darà un simile assoluto. Egli ce l'ha dato, una tale certezza, non solo che in Cristo tutte le promesse sono sì e amen, ma la garanzia che le promesse diventano vere nei credenti, che non rimangono solo con una promessa, ma siamo guidati nell'adempimento di tutte le promesse. In Romani, capitolo 8, noi leggiamo, nel verso 28, noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, vale a dire per quelli che sono chiamati secondo il suo proponimento. Dio ha un piano di salvezza, ha un consiglio. Il Signore redime la sua Chiesa, egli stesso edifica la sua Chiesa, e la Chiesa è il suo corpo, la pienezza di colui che riempie ogni cosa. Il Signore ha bisogno di un corpo sulla terra, una Chiesa, quale luogo di manifestazione per se stesso. Dove abbiamo? In Atti, capitolo 20, verso 26, l'affermazione, il riferimento a Paolo. Io vi ho annunziato tutto il consiglio di Dio. Tutto il consiglio. Un'introduzione, un approfondimento nel piano di Dio, nella volontà di Dio, in ogni dettaglio. Quello che abbiamo oggi sono naturalmente soltanto alcune lettere che egli ha scritto ad alcune chiese, ma nel suo tempo, nel suo ministero, egli diede l'introduzione, un approfondimento in tutto il piano di salvezza del nostro Dio. Il mistero dei credenti sta realmente nel fatto che Dio ci rivela il suo piano e ci piazza nel suo piano eterno di salvezza. In Efesini capitolo 1, noi leggiamo, Efesini capitolo 1, dal verso 11, in Lui siamo anche stati fatti eredi. La salvezza, la grazia che ci è stata promessa, questa l'abbiamo ottenuta in Lui. Oggi leggevo un rapporto in una rivista, gli dice un apostolo da Gerusalemme. E con questo si vorrebbe dire la salvezza viene dagli ebrei. Tuttavia, chi legge nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 4, se si legge precisamente vedrà di cosa si tratta. La salvezza di Dio venne dapprima agli ebrei. Essi la rigettarono e dopo la salvezza di Dio venne dagli ebrei ai gentili. Voi potete leggerlo in Romani capitolo 11, nel verso 11. Io posso leggervelo. Ed è così importante, specialmente per voi, cari fratelli e sorelle, o fratelli che predicate la parola. Non possiamo prendere solo una scrittura e interpretarla. ma si devono prendere tutte le scritture che appartengono ad essa. Romani, capitolo 11, verso 11. Io dico dunque, hanno essi così inciampato da cadere? Così non sia, ma per la loro caduta la salvezza è giunta ai gentili per provocar loro a gelosia. Dunque, alcuni lo rigettano e gli altri lo ricevono. Dopo, noi andiamo nel libro degli Atti, capitolo 15, dove Giacomo lo dispone, che in primo luogo il Signore completa la sua Chiesa e dopo si volge ad Israele, come pure è scritto nella lettera ai Romani, capitolo 9, 10 e 11. Dunque, piazzare gli avvenimenti nel piano di salvezza del nostro Dio, con gli ebrei, con i gentili. Dio ha iniziato con Israele e terminerà con Israele. Tuttavia, non per mezzo di qualcuno che ora come ebreo nato negli Stati Uniti d'America va lì come un apostolo per portare la salvezza ai gentili. No, noi abbiamo ricevuto la salvezza di Dio tramite Gesù Cristo e agli ebrei a Gerusalemme verranno i due profeti. Così è scritto e così avverrà. È proprio così, fratelli e sorelle. Non si può tollerare nulla, quello che non è in accordo con la Sacra Scrittura. Io non so come vi sentite, ma per me, la brama per me è in questo modo. Io non posso sopportare quello che non è in accordo con la Sacra Scrittura. Similmente, qui deve essere detto, ognuno ha il diritto di credere quello che crede, e il diritto di insegnare quello che insegna. Ma la Chiesa di Gesù Cristo non ha un diritto speciale, ma è il portavoce di Dio, e la parola del Signore deve rimanere vera nella nostra bocca. Quello che le chiese, le denominazioni e le religioni insegnano, quello concerne loro. Con questo non abbiamo niente a che fare. Essi possono credere e possono fare quello che piace loro. Per noi si tratta della preparazione, del compimento della Chiesa di Gesù Cristo, fino al giorno glorioso del suo meraviglioso ritorno. Già nel Salmo 33, verso 11, dice: il consiglio del Signore sussiste per sempre, i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni. Il Signore dice: i vostri pensieri non sono i miei pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Ed ora, l'accordo, l'allineamento con le vie di Dio, con la parola di Dio, con la volontà di Dio. Questo è lo scopo del messaggio divino nel nostro tempo. Non che noi ci isoliamo dagli altri, che vogliamo isolarci. La parola ci isola, la parola ci separa. Chi separò Israele da tutti gli altri popoli? Fu la chiamata divina. Il Signore parlò ad Abramo, egli lo scelse, ed Abramo credette Dio. Fratelli e sorelle, solo chi crede, come dice la Scrittura, crede che Dio è verace. Come dice la Scrittura, così noi possiamo credere tramite la sua grazia. Così, il consiglio del Signore sussiste in eterno. Tuttavia, dov'è questo consiglio? Dov'è manifestato? Naturalmente non in tutto il mondo, naturalmente non in tutte le religioni. Anche questo l'abbiamo sentito. Io ho scritto ora al riguardo: ogni cosa in una mano, ogni religione, ogni culto, ogni cosa viene unita. Avete sentito al riguardo l'accordo musulmano tra il Cairo e il Vaticano? Avete sentito al riguardo come le cose prendono il loro corso? come ogni cosa viene unita, come ogni cosa viene sotto un tetto. La Chiesa di Gesù Cristo deve uscire prima che questa unione sia coronata. Deve uscire fuori. Essa non può rimanere in ciò. Perciò il messaggio: voi, popolo mio, uscite fuori, separatevi e non toccate nulla d'immondo. E dopo, indietro alla parola. Chi prese ascolto oggi alla voce del Signore? Chi? Realmente solo quelli che faranno parte dei vincitori per mezzo della sua grazia. Dopo, nel Salmo 73, verso 24, tu mi condurrai col tuo consiglio e poi mi riceverai in gloria. Tu mi conduci, Egli guida in ogni verità, Egli ci guida nel diritto sentiero a motivo del suo santo nome. Isaia 46, verso 10. Che annunzio la fine sin dal principio e molto tempo prima predico le cose non ancora avvenute, che dico il mio piano sussisterà. Fratelli e sorelle, non è facile nuotare controcorrente, non è facile mettere le verità bibliche sul candelabro. Si è fraintesi, tutti voi lo sapete, l'accusa è: essi non credono nella Trinità, e dopo vanno persino oltre e dicono: naturalmente essi negano il Figlio di Dio, ed essi accusano in questo o in quel modo. Nessuno crede in modo più scritturale in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, di quanto lo facciamo noi in questo posto e in tutto il mondo. Tuttavia, noi non crediamo in un figlio che il Padre ha fatto nascere e generato nel cielo e nell'eternità, poiché la Scrittura non dice nulla al riguardo. Non c'è realmente alcun rapporto nella Scrittura. E per quale motivo un padre dovrebbe portare alla luce un figlio? Fino ad ora i padri sono quelli che generano e le madri sono quelle che partoriscono. Perché non dovrebbe rimanere in questo modo? Dio è colui che genera, quale padre? E perché è scritto nel Salmo 22, verso 10, tu mi hai posto nel grembo di mia madre. Perché è scritto in Luca 1, lo Spirito Santo verrà sopra di te e la potenza dell'Altissimo ti adombrerà e quello che nascerà da te sarà chiamato il Figlio di Dio. Perché è scritto in Isaia 7, verso 14, la Vergine concepirà. Non dice che Dio concepirà in cielo, no, e ancora no. Deve essere detto una volta, ciò ferisce, ma deve essere detto. L'umanità è stata fuorviata, è stata sedotta, è stata ingannata, ed essi rimangono nell'errore, a meno che ascoltino la verità, prestino ascolto alla verità e la credano, poiché solo la verità ci rende liberi, e la verità è la santa parola di Dio. La stessa cosa è con il battesimo. Naturalmente è scritto nel nome. Qual è il nome in cui si dovrebbe battezzare? Qual è il nome del patto nel Nuovo Testamento in cui Dio ha rivelato se stesso come nostro Padre in cielo, nel suo unigenito Figlio sulla terra, nella Chiesa tramite lo Spirito Santo? Dio sopra di noi, Dio con noi, Emanuele, Dio in noi tramite lo Spirito Santo. Ma naturalmente non tre che sono eterni, o tre che sono onnipotenti, o tre che sono onnipresenti, ma un Dio che rivela se stesso in cielo e sulla terra. E per la nostra redenzione, quale Padre? Nel Figlio, tramite lo Spirito Santo. E questo noi crediamo perché la scrittura lo insegna così. Si deve avere il coraggio di nuotare controcorrente, di predicare la vera parola e dire a tutto il mondo, ecco come la Sacra Scrittura lo insegna. Tuttavia, ancora una volta, lasciate che enfatizzi, le interpretazioni sono rese così eleganti e tutti voi sapete, il nostro Signore dovette realmente resistere al nemico che veniva sempre con la Scrittura. Il nemico diceva, è scritto, ed ancora è scritto, ed ancora è scritto, nella tentazione. Ed oggi il nemico può ancora dire, in Matteo 28 è scritto, egli può dirlo, ma non può dire, è altresì scritto. Questo egli non lo fa, questo non lo vuole, perciò indietro alla vera fede. E io dico ancora una volta, quello che gli altri insegnano è affare loro. E se devono prendersi la responsabilità al riguardo davanti a Dio, noi abbiamo la responsabilità davanti a Dio e credetemi, non lo dico soltanto, è così, noi abbiamo la più grande responsabilità che ci sia mai stata sulla terra. Ora, prima del ritorno di Gesù Cristo, vale a dire di predicare la vera parola alla vera Chiesa di Gesù Cristo, affinché essa possa essere santificata nella parola di verità, poiché senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. E il nostro Signore disse in Giovanni 17:17, santificali nella verità, la tua parola è verità. Oggi, ed anche con l'unione, oggi essi si riferiscono alla parola in Giovanni 17, affinché tutti siano uno. Sì, ed ora tutte le religioni, tutti i culti, tutte le chiese, tutti saranno uno, perché in Giovanni 17 dice affinché siano tutti uno. E si prendono una scrittura e la usano, e tutto il mondo è trascinato in ciò. Tutto il mondo è stato sedotto. Chi legge in modo preciso in Giovanni 17, Padre, tu in me e io in loro, affinché possiamo essere uno. Non religioni, unione di religioni, ma, come dice la Sacra Scrittura, si devono leggere sempre un paio di versi prima e un paio di versi dopo, per vedere il contesto e dopo avere un quadro completo. Similmente, quando guardiamo al messaggio del tempo della fine, è realmente scritto in Amos 3:7 che Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti. Non lo dico io questo, anche il fratello Branham non l'ha detto, è scritto, Dio l'ha detto, che non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servitori profeti. E perciò Dio ha mandato un ministero profetico per rivelare ancora una volta il mistero di Dio, il mistero di Gesù Cristo, il mistero di Cristo e la Chiesa, per rivelare ancora una volta e per guidarli ancora una volta in tutta la verità, affinché siamo separati, affinché siamo portati fuori da ogni cosa che non è in linea con la parola di Dio e siamo portati in accordo con la parola di Dio. Tuttavia, ciò va persino oltre. Non si tratta solo di rimproverare quello che fanno gli altri. Si tratta che noi, quale Chiesa del Signore, sperimentiamo l'opera soprannaturale di Dio. Fratelli e sorelle, recentemente ho ascoltato numerosi sermoni del fratello Branham, anche degli anni 50. Con quale genere d'enfasi il fratello Branham la parla in merito alla vera nuova nascita, riguardo al vero battesimo con lo Spirito Santo. veramente straordinario, veramente straordinario. Egli ne parla al riguardo e dopo egli dice: a meno che facciate queste esperienze personalmente e a meno che Dio renda testimonianza a ciò e vi suggelli con il suo spirito, poiché così è scritto in Efesini 1, verso 13. Dopo aver ricevuto la parola di verità, siete stati suggellati con lo Spirito Santo. E dopo tutti noi sappiamo, nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 1, Giovanni introduce il Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. In Giovanni capitolo 2 abbiamo dopo le nozze di Cana in Galilea. E dopo, quando andiamo avanti, in Giovanni 3, lì è annunziato il primo comando: a meno che uno sia nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. La prima richiesta e dottrina che il Signore proferì è in merito alla nuova nascita: a meno che uno sia nato di nuovo, altrimenti non può vedere il regno di Dio. La domanda era: come può un uomo cresciuto ritornare nel grembo e dopo nascere? E il Signore dice: quello che è nato dalla carne è carne, ma quello che è nato dello spirito è spirito. Ora, senza alcuna critica, tuttavia, le due grandi chiese, sia la romana che l'anglicana, la luterana o qualunque sia, coatta qualunque sia, loro insegnano che con l'aspersione dei neonati il bambino è nato di nuovo ed è entrato nel regno di Dio ed è ricevuto dalla Chiesa. Tuttavia il neonato non sa nulla del mondo, non sa nulla della mamma o del papà e dovrebbe nascere di nuovo automaticamente tramite l'atto di un pastore, di un predicatore o di un prete? È impossibile. E tutto il mondo lo crede e va e lo sostiene, perché è stato inventato un certo giorno, è stato insegnato, insegnato e insegnato. Ed essi ci guardano come quelli realmente ci chiamano falsi profeti. Recentemente ho sentito parlare al riguardo in relazione al Sud America, che persino la stampa ha scritto di questo predicatore pellegrino e questo falso profeta. Chi è falso? Falso è chi non è d'accordo con la parola di Dio. I falsi profeti sono stati e sono quelli che non sono d'accordo con i veri profeti. I falsi insegnanti sono quelli che non sono d'accordo con l'insegnamento della Sacra Scrittura. Ma i ruoli sono stati cambiati. E poiché noi apparteniamo al grande club, perciò automaticamente siamo bollati. E con questo le persone hanno finito. Ma Dio no. Dio non ha finito. C'è una Chiesa sulla terra che è predestinata ad ascoltare la parola del Dio Onnipotente in verità e venire alla vera fede. Abramo credette Dio e questo gli fu messo in conto di giustizia. Egli fu giustificato per fede. Per fede in quello che il Signore Dio gli aveva detto. Anche noi siamo stati giustificati per fede. E la fede è sempre ancorata nelle promesse di Dio. Perciò è scritto in Ebrei 11: senza la fede è impossibile piacere a Dio. E solo per fede noi riconosciamo che Dio parlò e portò il mondo all'esistenza dal nulla. Ogni cosa è basata sulla fede. Senza la fede è impossibile. Senza la fede è quale tipo di fede? Naturalmente non questa, quello, quell'altra, ma la fede che è ancorata nella parola di Dio, nelle sue promesse. Abramo non credette qualcosa, egli credette quello che Dio gli disse, quello che Dio gli aveva promesso. Ed anche noi, quale seme d'Abramo, crediamo quello che Dio ha promesso. C'è una certezza nella parola di Dio. L'ho detto domenica scorsa a Zurigo, l'ho toccato. In Dio ogni cosa è sì e amen, e noi siamo realmente redenti. Vorrei leggerlo ora, da Romani capitolo 8, per mostrare cosa intendo dire con questo. Romani capitolo 8, dal verso 28. Noi sappiamo, non è una supposizione, noi sappiamo, siamo convinti, benedetta speranza, noi sappiamo che tutte le cose coprono al bene di quelli che amano Dio, vale a dire quelli che sono chiamati secondo il suo proposito. Secondo il suo proposito, secondo la sua predestinazione. Dio sapeva prima che iniziasse il tempo chi avrebbe creduto in lui e chi non avrebbe creduto. Dio lo sapeva. Egli ha potuto scrivere i nostri nomi nel libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo. Non è una coincidenza. Non è naturalmente una coincidenza che noi in questo tempo abbiamo udito la parola di verità. La parola è predestinata e le persone sono predestinate. Le persone sono predestinate ad ascoltare la parola predestinata ed avere parte in quello che Dio fa. E dopo, per dare a questo la certezza, l'assoluto, noi leggiamo il verso 29. Perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio. Ora io vi chiedo, dov'è il posto per il dubbio? Quando Dio l'ha ordinato in quel modo, chi può cambiarlo? È impossibile. È impossibile. Dio ha l'ultima parola. E qui abbiamo bianco su nero nella parola di Dio. Poiché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo. Non è ancora manifesto quel che saremo, ma quando egli apparirà saremo come lui. Quale grande chiamata Dio ha posto nella nostra vita. Cosa è collegato con la grazia che ci è stata accordata? Dunque, quelli che ha preconosciuti, egli li ha pure predestinati. Non dopo. Dio non ha da fare nulla dopo. Egli ha fatto ogni cosa prima. Prima dell'inizio, di eternità in eternità. Per essere conformi all'immagine del suo figliolo. Affinché possa essere il primogenito fra molti fratelli. E quello è come già scritto nel Salmo 22. Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli. Così è scritto in Giovanni 20, verso 17. Io vado al Padre mio e Padre vostro, all'Iddio mio e Dio vostro. Egli non si vergogna di chiamarci fratelli. Egli è il primogenito in mezzo a molti fratelli. E questo è il punto. Noi siamo generati e nati di nuovo dallo stesso seme della parola, dallo stesso spirito. Noi siamo figli di Dio per la fede in Gesù Cristo, il nostro Signore. Dopo, nel verso 30, Al riguardo possiamo rallegarci ora, verso 30. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati. Non solo l'insegnamento riguardo alla giustificazione, l'esperienza di essere diventati giusti tramite la fede nell'opera compiuta di redenzione sulla croce del Calvario. E quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. In realtà, agli occhi di Dio, ogni cosa ha avuto luogo. Andiamo in Efesini, dove è detto pure chiaramente, persino in modo più chiaro, direttamente in Efesini, capitolo 1, qui abbiamo nel verso 4, in Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel Suo amore. Egli ci ha eletti prima della fondazione del mondo. Perché siamo turbati? Riposiamoci in Dio. Per il popolo di Dio c'è un riposo promesso, e questo riposo è per ognuno di noi. E così anche nel verso 5, in Efesini 1, avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà. Che parole meravigliose! Quale certezza di fede! Quale assoluto c'è in tutte queste scritture! E la cosa bella è che ogni cosa è vera, che abbiamo ogni cosa come Dio ha detto nella sua parola. E dopo leggiamo nel verso 9, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé. Ed ora viene di nuovo nel verso 11, in Lui abbiamo anche, non avremo, in Lui abbiamo anche ottenuto. Non l'abbiamo ottenuto. Pietro scrive nella sua epistola, tramite le sue lividure siete stati guariti. Dinanzi a Dio ogni cosa è realtà, è un fatto, non sarà, è già avvenuto. Primo Pietro capitolo 2, Primo Pietro capitolo 2, verso 24. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché, morti al peccato, vivessimo per la giustizia. E mediante le sue lividure siete stati guariti. In Lui abbiamo la riconciliazione e il perdono per mezzo del sangue. Dopo dice, vivessimo per la giustizia e mediante le sue lividure siete stati guariti. Non dice saremo guariti, ma siamo stati guariti. Noi siamo salvati, siamo liberati, siamo guariti. Ogni cosa è compiuta, ogni cosa ha avuto luogo. E dopo dice, poiché eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore e guardiano delle vostre anime. Una conversione a Cristo, perdonatemi se dico questo qui, ma tutti i padri della Chiesa dal terzo al quarto secolo, sapete cosa accadde loro? Essi non avevano persino un'esperienza di conversione. Si volsero al cristianesimo, non a Cristo, si volsero al cristianesimo, che in quel tempo divenne religione di Stato. Noi non ci volgiamo al cristianesimo. Questo non ci ha chiamati, Cristo ci ha chiamati. Egli ci ha redenti. Egli ha pagato il prezzo sulla croce del Calvario. E qui, In Efesini, capitolo 2, Paolo scrive dal verso 6, Efesini 2, dal verso 4, ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. Noi potremmo chiedere, come è stato possibile? Noi non eravamo persino qui. Naturalmente è meraviglioso, noi siamo qui ora e riconosciamo che già in quel tempo accadde per noi. Ogni cosa è grazia che noi possiamo sperimentare. Ci ha vivificati con Cristo, morendo con Lui, essendo sepolti con Lui, vivificati con Lui. E questo non è tutto. Nella seconda parte del verso 5 dice: per grazia siete salvati. È accaduto. E continua, verso 6, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù. Dinanzi a Dio, noi siamo già come gregge redento, completi, perfetti, davanti al trono di Dio. Con Dio è una completa opera di redenzione. Chi lo riceve, a parte in ciò, e sperimenterà ogni cosa come ci viene detto qui. Nel verso 8, Efesini 2, verso 8, infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Redenzione, perdono, grazia e salvezza sono il dono di Dio che noi abbiamo ricevuto. Similmente, in Efesini 2, verso 13, ma ora in Cristo Gesù, voi che allora, non dice saremo un certo giorno, voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Fratelli e sorelle, il momento è giunto in cui dobbiamo ricevere tutte queste cose per fede, ringraziando Dio al riguardo, vale a dire che diventi vero in noi, che si adempia in noi. Questo possiamo riceverlo per fede. Noi dobbiamo fare queste personali esperienze con il nostro Dio tramite la sua grazia. La Sacra Scrittura naturalmente ci è stata data soltanto per dirci cosa è accaduto con noi, e noi lo riceviamo affinché possa accadere in noi e attraverso di noi tramite la sua grazia. Questa è la realizzazione della redenzione che noi abbiamo ricevuto da Dio in Gesù Cristo tramite la sua grazia. Dopo, Paolo scrive pure ai Colossesi. Qui abbiamo numerose affermazioni nella lettera ai Colossesi, che era il consiglio di Dio, era il consiglio di Dio con la Chiesa. Colossesi 1, verso 21. E voi, che un tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui, per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili. Questa è redenzione, questa è grazia che ci è stata accordata, non da voi stessi, non tramite opere, ma nel suo corpo di carne. Ho detto qui molte volte, poiché il peccato originale avvenne nel corpo di carne e sangue, perciò il Redentore doveva venire dal corpo spirituale nel corpo di carne, nel corpo di carne e sangue, per versare il suo santo sangue affinché noi ricevessimo redenzione e riconciliazione con Dio e tramite questo essere restaurati nella nostra posizione originale quali figli e figlie di Dio. Questa è redenzione, questa è perfetta redenzione che Dio ci ha dato in Cristo Gesù nostro Signore tramite la sua grazia. Voi siete quelli, voi l'avete ricevuto, è vostro. E dopo leggiamo, potremmo leggere capitolo per capitolo. È sempre la parola voi siete, Colossesi 3, verso 1. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. È così come Dio ha detto nella sua parola. Naturalmente, quando guardiamo a noi, al corpo che svanisce, forse con tutte le prove che dobbiamo attraversare, e questo noi nella lunga corsa non possiamo farlo. Noi dobbiamo, come Abramo, non dobbiamo guardare alle circostanze, ma all'invisibile, come se lo vedessimo. Vale a dire a colui che ha dato le promesse e che le adempie. E perciò tutte le promesse sono naturalmente sì ed amen tramite Gesù Cristo il nostro Signore. E nello stesso tempo attraverso di noi, come scritto in 2 Corinzi capitolo 1. Fratelli e sorelle, possa il Signore Dio accordarci che ogni cosa che è preparata per noi da Dio, che possiamo riceverla, che non supplichiamo a lungo, chiediamo e preghiamo, ma che possa irrompere con la certezza: è accaduto per me, è accaduto con me. Io sono stato crocifisso con Cristo, sono morto con Lui, sono risuscitato con Lui, sono stato trasferito con Lui nei luoghi celesti. Ogni cosa è un fatto divino e tutti noi sappiamo che al ritorno del Signore nessun punto sarà lasciato fuori. Ogni cosa si adempirà. E perciò in questa terra siamo stranieri e pellegrini. Aspettiamo una casa e la nostra casa è là in alto. Abramo aspettava già la città il cui costruttore è Dio. Questa città il cui costruttore è Dio. E il nostro Signore dice: io vado a prepararvi un posto e ritornerò per portarvi con me, affinché dove sono io siate anche voi. Perciò la serietà della predicazione di tutto il consiglio di Dio, la guida nella volontà di Dio, e come diciamo sempre, in accordo con Dio e la sua parola, così come tutti i profeti sono stati usati per lasciarci la parola di Dio, e come sono stati usati gli apostoli per esporci la verità, le verità bibliche. Ritornando ora al principio, come è stato in Atti 15, dove la discussione era in merito alla circoncisione, lì gli anziani gli apostoli e la chiesa a Gerusalemme si radunarono insieme. E dopo Pietro disse: cari fratelli, voi sapete che Dio mi ha scelto in mezzo a voi. Potete leggerlo in Atti capitolo 15. E dopo fu presa la decisione e i gentiluomini del gruppo dei farisei, poiché così è scritto, le altre persone non avevano persino il coraggio di provocare sempre, disputare. Tutti gli altri si sottomettevano al piano di Dio. Tuttavia qui, in Atti 15, è scritto nel verso 5, ma alcuni della setta dei farisei, che erano diventati credenti, si alzarono dicendo: bisogna circonciderli. E via dicendo, voi conoscete tutta la scrittura. Dal gruppo dei farisei sarebbe stato bello se avessero sperimentato anche il rinnovamento, non solo una conversione, ma anche una nuova nascita, che ogni cosa fosse diventata nuova nell'interiore, che fossero stati presi dal controllo della legge alla grazia. Quello sarebbe stato bello, ma qui abbiamo, nel verso seguente, qui Pietro dice, nella seconda parte, nel verso 7, dice: Pietro si alzò in piedi e disse: fratelli, voi sapete che dall'inizio Dio scelse tra voi me, affinché dalla mia bocca i gentili udissero la parola del Vangelo e credessero. Era la decisione di Dio, non quello che voleva Pietro, ma il Signore lo chiamò. Il Signore lo rese un portavoce il primo giorno di Pentecoste. Egli lo rese un portavoce per il primo sermone, affinché noi conoscessimo qual è il contenuto della vera predicazione, che ebbe luogo sotto la guida dello Spirito Santo. Cos'è collegato a ciò? Voi lo sapete. Io ho un programma televisivo a Berlino, 30 minuti ogni settimana, e nell'ultima mi è stato dato realmente in tale maniera. Spero che andrà bene. Tuttavia ho fatto la domanda: che beneficio ne hanno tutti i pastori quando parlano della conversione dell'anima? Che beneficio ne hanno i predicatori quando parlano così e così della luce e gli udì la voce? Io ho chiesto: possono i pastori, i predicatori, testimoniare di aver visto la luce, di aver udito la voce? E dopo sono arrivato pure al punto del battesimo. Qui dice realmente, dopo che Anania impose le mani a Saulo, sappiamo che il suo nome è Paolo, ho chiesto a quale pastore sono state imposte le mani da un uomo di Dio, a quale predicatore sono state imposte le mani da un uomo di Dio con le parole: fratello Saulo, recupera la vista. E dopo, alla fine, ho chiesto: chi di loro può testimoniare, come è scritto qui? Allora gli caddero dagli occhi come delle scaglie. Ho detto: dove sono le guide spirituali al giorno d'oggi, le quali cadono come delle scaglie dagli occhi, che hanno udito la voce, che hanno visto la luce? E alla fine ho realmente chiesto: chi fra tutti i pastori può testimoniare quello, ciò che accadde con Saulo? Egli poté vedere, si alzò in piedi e fu battezzato. Ho chiesto: chi si è alzato? Chi fra i pastori si è alzato dopo aver sperimentato la sua conversione? E chi è stato battezzato? Dobbiamo portare le cose al punto? Non possiamo lasciare andare più a lungo le persone nelle proprie vie. Abbiamo il sacro dovere di dire: ecco come è scritto ed ecco come è stato sperimentato al principio. Ecco come le vie di Dio apparivano per i credenti. E noi vogliamo vedere quello che Dio farà tramite la sua grazia. Lasciate che riassumiamo di cosa si tratta oggi in questo luogo. Si tratta di dimorare nella parola, di non interpretare nulla, non portare avanti alcuna dottrina e causare confusione nel corpo del Signore, ma lasciare ogni cosa a Dio. Però questo nella vera fede, che noi dalla parte di Dio siamo quello che la Scrittura dice tramite Gesù Cristo il nostro Signore. Noi siamo venuti alla fede, abbiamo ricevuto la parola, crediamo che ora siamo molto vicini al ritorno di Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, lasciate che oggi vi dica questo: dovunque hanno realmente il proprio programma, tanto affare religioso come mai prima. E quello che mi infastidisce di più, lo posso dire pure qui, che in tutte le grandi riunioni carismatiche le persone vengono chiamate di fronte per ricevere la pienezza dello Spirito e per ricevere il battesimo dello Spirito. E sapete cosa accade? Le persone si allineano di fronte e degli addetti stanno dietro di loro, dove viene il comando, e all'improvviso tutti uno dopo l'altro cadono all'indietro e gli addetti li distendono delicatamente a terra, e sapete cosa dice poi il carismatico in inglese? Voi siete uccisi sotto la potenza dello Spirito Santo. Ed ora vi dico perché ve l'ho detto. Secondo Matteo 24, le vergini savie non mandano le vergini stolte a Gesù che battezza con lo Spirito Santo e col fuoco. Giovanni disse: io vi battezzo in acqua per il ravvedimento, ma quello che viene dopo di me vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Le vergini savie che l'hanno sperimentato con il Signore scoprono che le stolte le rimandano indietro dai venditori, ai mercanti spirituali, le rimandano là, credono di poter dare lo Spirito. Io vi chiedo oggi, può un credente dare il battesimo con lo Spirito Santo a qualcun altro? È impossibile. Solo Gesù Cristo battezza con lo Spirito Santo e col fuoco. Le savie mandano le stolte dai mercanti, a quelli che vendono, poiché loro pensano: questo è l'uomo, o queste sono le persone che possono darci la pienezza dello Spirito. Fratelli e sorelle, ciò ferisce realmente, ferisce vedere la seduzione. Ognuno crede come vuole, ognuno fa ciò che vuole, uomini e donne, ognuno ciò che pensano, quello che chiamano vita, ma l'opera dello Spirito Santo appare totalmente diversa. Lo Spirito Santo ci dà nuova vita. Ed oggi io sono convinto che nessuno che appartenga alla Chiesa Sposa andrà dai mercanti. Non lo credo. Io credo che abbiamo compreso che noi ritorniamo indietro a Gesù Cristo. Dunque non un uomo speciale, non qualcuno, ma Gesù Cristo battezza con lo Spirito Santo e col fuoco. Egli è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. E dopo il culmine, quando le stolte andarono dai mercanti per comprare l'olio, allora arrivò lo sposo e quelle che erano pronte entrarono. La grande lezione, spero che l'abbiamo compresa. Ora, alla fine, in chiusura, lasciate che crediamo insieme e aspettiamo che il Signore dia l'effusione dello Spirito Santo per mezzo della sua grazia. un nuovo risveglio per mezzo del suo spirito, né per potenza né per forza, ma per lo spirito mio accadrà, dice il Signore. E questo è scritto in Zaccaria 4, dove si parla del candelabro d'oro e dove si parla della pietra della vetta, non della pietra angolare, la pietra della vetta, e al piazzamento della pietra della vetta allora sarà cantato grazia, grazia a Lui. Noi viviamo alla fine del tempo della grazia. Il Signore ci guida nella Sua parola e nella Sua volontà. Egli ci apre gli occhi per gli avvenimenti attuali, per l'adempimento delle profezie della Bibbia. Egli ci apre gli occhi in merito alla seduzione religiosa che ora ha luogo dappertutto e ci separa, ci santifica nella parola di verità, affinché noi, tramite questo, possiamo sperimentare la nostra preparazione in ubbidienza alla parola. Possa il Signore Dio in tutto il mondo benedire tutti quelli che ascoltano la Sua parola e tutti quelli che credono verranno in possesso di quello che Dio ci ha dato in Gesù Cristo tramite la Sua grazia. A Lui sia l'onore, la lode e la gloria per sempre. Amen. Alziamoci in piedi, ringraziamo il Signore insieme. Forse cantiamo il coro. Tu sei degno, tu sei degno.
Du bist würdig, du bist würdig, du bist würdig, o Herr, ihn zu nehmen, Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung. Du bist würdig, o Herr. Glory, glory, halleluja. Glory, glory, halleluja. Glory, glory, halleluja. Seine Wahrheit schreitet. Näher daheim, näher daheim.
Più vicino a casa.
Näher daheim, näher daheim. Bald ist das Werk getan, dann ruh ich aus daheim. Näher daheim, näher daheim. Bald ist das Werk getan, dann ruh ich aus daheim.
Prima che preghiamo insieme, prima che cantiamo Sol Abifè, lasciatemi chiedere se c'è qualcuno qui che desidera consacrare la vita al Signore, che vorrebbe essere partecipe quando il Signore chiamerà i Suoi. Chiunque ascolta la Sua chiamata ora, l'ascolterà pure dopo, quando suonerà la tromba, quando sarà udita la voce dell'Arcangelo e il Signore ritornerà per portare i Suoi a casa. Se dovesse esserci qualcuno in mezzo a noi, si senta libero di venire al Signore. In realtà non possiamo terminare alcuna riunione senza dare la chiamata del Signore. Egli chiama ancora oggi: venite a me, tutti voi che siete aggravati e stanchi. Io vi vivificherò, darò riposo alle anime vostre. C'è qualcuno qui che non ha ancora trovato questo riposo in Dio tramite Gesù Cristo, il nostro Signore? Che non ha ancora sperimentato la grazia di Dio personalmente? Può accadere adesso. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Mentre abbiamo i nostri capi chini, mentre chiudiamo i nostri occhi e apriamo i nostri cuori, lasciatemi chiedere, per quanti possiamo pregare stasera? C'è qualcuno qui? Dio ti benedica. Dappertutto, ovunque le mani sono alzate, dappertutto, Dio vi benedica. Credete nel Signore Gesù Cristo, poiché a questo è collegata la salvezza. Cantiamo Sol Abifè, Sol Abifè.
Glaube nur, glaube nur, alles ist möglich, nur glaube nur, glaube nur, glaube nur.
Prima di pregare, lasciatemi chiedere se c'è qualcuno qui che vuole ricevere guarigione ora, che ha bisogno di guarigione. Dio ti benedica. Dio vi benedica. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Io l'ho visto. L'ho sperimentato. Io sono un testimone oculare e uditivo di quello che Dio ha fatto. Preghiamo insieme ora. Crediamo insieme. E sperimentiamo Dio insieme. Padre Celeste, noi ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per la tua preziosa e santa parola. Ti ringraziamo che tu ci hai adottati in Gesù Cristo, il tuo unigenito figlio, come tuoi figli e figlie. Noi abbiamo il diritto di primogenitura, abbiamo il diritto divino per tutte le promesse e preghiamo per la redenzione, per la salvezza, per la guarigione e la liberazione. Sii presente, oh Signore, e conferma la tua parola. Noi crediamo come dice la Scrittura e Dio ti prego possa essere manifestato che tu sei presente e che hai una chiesa che tu chiami fuori nella quale tu confermi la tua parola e danno luogo segni e prodigi. Caro Signore, noi ti ringraziamo per la potenza del tuo sangue e della tua parola e del tuo spirito. Abbi la tua via con ognuno di noi. Tu sei vivente, tu sei risorto. Ti ringraziamo per questo, prezioso Signore. Ti ringrazio per averci risposto. Benedici, benedici. Alleluia, alleluia.
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 Alleluia. Glaubet,
credete come dice la Scrittura, tramite le sue vidure siete stati guariti. Noi abbiamo la riconciliazione, abbiamo la redenzione, abbiamo il perdono, l'abbiamo ricevuto. Dio era in Cristo, riconciliando il mondo a se stesso. Egli ha perdonato tutte le nostre trasgressioni tramite il sangue dell'agnello. Siamo stati riconciliati. Glorificate la potenza del suo sangue, della sua parola e del suo spirito. Caro Signore, benedici il tuo popolo, la tua chiesa, il tuo gregge riscattato, battezza con lo Spirito Santo e col fuoco. Oh Signore, battezza con lo Spirito Santo e col fuoco. Scendi, scendi, rivesti la tua chiesa con la potenza dall'alto. Gesù, il nostro Signore Redentore, voi siete battezzati persino oggi con lo Spirito Santo e col fuoco. Alleluia. Alleluia. Lode, onore e gloria. Lode, onore e gloria siano a te.
Alleluia.
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 Alleluia. Alleluia.
Cantiamo questo è il giorno.
Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht, den der Herr gemacht. Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasset uns froh und dankbar sein, lasset das Wort und den Geist hinein. Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Und noch ich lieb ihn, ich lieb ihn.
Io lo amo, io lo amo.
Ich lieb ihn, ich lieb ihn. Das teure Gotteslamm, das mich geliebt und für mich starb am Kreuz starb. Damit alle mitsingen können, singen wir es auch noch in Englisch.
Cantiamolo in inglese.
I love him, I love him, because he first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree. Amen.